Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Cari amici, buonasera, bentrovati da Laura De Luca. Eccoci di nuovo insieme per raccontare un'altra storia di periferia. Papa Francesco ci ha insegnato a guardare e a pensare alle periferie, no? Come luoghi privilegiati per avvicinarci alla verità, e lo ha fatto fin dall'inizio del suo pontificato. Oggi vorrei ricordarvi un richiamo che ha fatto il 4 ottobre del 2013 incontrando il clero ad Assisi. L'importanza di uscire per andare incontro all'altro, nelle periferie, che sono luoghi, ma sono soprattutto persone in situazioni di vita speciale. Il protagonista della nostra storia di periferia di oggi è un poeta che le periferie le celebra, le canta e anche le abita. Ho il grande piacere di presentarvi Alfredo Morganti. Buonasera Alfredo.
Buonasera, buonasera a voi.
Che ha di recente pubblicato con l'Erudita, marchio di Giulio Perrone Editore, Roma e non Roma. Che cosa sono questi due luoghi, Alfredo, messi a confronto?
Messi a confronto sembra più il rapporto tra un luogo e un non luogo, in realtà. Perché quando ho pensato, immaginato di chiamare soprattutto la periferia più estrema, diciamo le borgate che stanno extra gra, quindi fuori dal raccordo anulare, di chiamarle non Roma, ho pensato che in qualche modo fosse difficile definirle in positivo, nel senso che avevo ancora nella testa una cosa che avevo letto sui Miserabili di Hugo, dove a un certo punto l'autore dice, lui parla dei sobborghi parigini, della cintura parigina, eccetera, e dice che fondamentalmente la periferia è una sorta di congiunzione tra la città e la pianura. Essere un anello di congiunzione, una sorta di congiunzione, significa che non puoi essere definito in positivo, devi essere definito soprattutto in negativo,
in relazione a qualcos'altro.
Quindi diciamo non Roma è un termine che raccoglie sia l'elemento di negazione che l'elemento di relazione, e non rispetto alla città di Roma, eccetera.
Ci sta descrivendo Alfredo Morganti una zona franca, un luogo di nessuno in un certo
una
senso.
Zona dove c'è una certa dimensione di vuoto, ci stanno molti spazi e viene a mancare proprio la densità. Allora, secondo me la città deve avere caratteristiche di densità, mentre invece in questa cintura periferica estrema, più estrema della periferia storica di Roma, ci sta molto vuoto, che poi è un vuoto urbano ma è anche un vuoto dell'animo, eccetera eccetera.
Come gemelli nati da due lupe distinte, Roma e non Roma, si fronteggiano e non si amano. Sono spiriti cupi, selvaggi, sopiscono da presso i sentimenti che transitano su queste terre, quasi senza curarsi o consolarsi delle pene indivise né delle reciproche ansie. Verrà il giorno di un nuovo parto, di un risorgimento, di una specie di rinascita, insomma, chi lo sa, e oggi francamente poco me ne importa. Da pagina 21 di Roma e non Roma di Alfredo Morganti. Allora, esce fuori, mi colpisce di questa poesia intanto il verbo transitare, i sentimenti che transitano su queste terre, ci dà proprio il senso del passaggio, di nuovo della zona franca, del luogo senza appartenenza e senza relazione, e poi l'atteggiamento del poeta. Non mi importa se ci sarà una rinascita, quindi un
perché,
senso tutto sommato di indifferenza.
Ma più che di indifferenza è l'idea che i tempi siano lunghissimi.
Cioè di rassegnazione anche, quindi.
Una rassegnazione che però dall'altra parte vede una soluzione così lontana, non in termini però disperati, lontana in termini diciamo lucidi, perché io sono assolutamente convinto che i grandi problemi del nostro tempo non dipendono da alcuna bacchetta magica, non dipendono dalla volontà assoluta di alcun leader, ma da processi lunghissimi che prima inneschiamo e prima riusciamo a vedere un orizzonte. La mia impressione è che verso questi vuoti periferici il processo non sia stato ancora innescato, o perlomeno abbiano tentato ma non abbia funzionato, e che quindi i tempi io li vedo talmente lunghi che il francamente tanto non me ne importa è l'idea che questo progetto chissà se vedrà la luce a breve, però speriamo che parta il più presto possibile. nel senso che effettivamente se i tempi sono lunghi non c'è la fretta che deve dominare quanto la lungimiranza, ecco.
Dove vive esattamente Alfredo Morganti?
Io sto a Borghesiana.
In non Roma.
In non Roma
vive
Borghesiana.
A non Roma Borghesiana, quindi siamo nella area, diciamo, sud-est
della città, sì.
Della città tra
6-7...
Casilina e Prenestina, sì. Sì. A
6-7 km dal raccordo anulare.
Quindi fuori.
Fuori raccordo. E la cosa bella è che Roma nemmeno finisce lì. O meglio, non Roma nemmeno finisce lì, cioè ci saranno altri chilometri oltre i successivi, insomma.
Poeti visionari hanno immaginato questa estensione, e di fatto già accade, no? Anche in altri paesi diversi dall'Italia, con spazi ulteriori, per esempio mi viene in mente il Giappone, queste metropoli che si estendono a macchia d'olio e si fondono tra di loro, diventando poi un'unica città fatta di periferie interne, di centri che si sfiorano, quindi mutazioni genetiche anche del concetto di città. Il paradosso, l'ironia della storia di Alfredo Morganti, cantore delle periferie, delle estreme periferie, e che lavora dove?
In centro proprio.
Non solo in centro.
In Campidoglio.
Ma proprio in Campidoglio.
Quindi io tutti i giorni...
Proprio nel cuore di Roma.
Vivo la transizione che dicevamo prima.
Quella transumanza, sì, dei pendolari che dalla periferia estrema vanno al centro per ragioni di lavoro, e già sono fortunati.
E già sono fortunati perché spesso c'è chi consuma interamente la propria vita all'interno delle periferie. E quindi in qualche modo è effettivamente straniero. Io in una poesia cito gli stranieri veri, quelli che vivono in Borgata, che sono molto di più in percentuale di quanti ne vivano a Roma, dico a Roma centro. Li cito e dico che si può essere stranieri per condizione, ma aggiungo forse anche stranieri per vocazione. C'è l'idea che uno voglia comunque mantenere, se viene da così lontano, una propria estraneità, quasi la conserva come un elemento di identità.
Quindi restare ai margini abbia, diciamo,
mischiarsi, ecco, mantenere una propria identità.
Ed è anche questa la sua condizione di poeta? La volontà, la vocazione di restare ai margini, perché tutto sommato
diciamo che cercare di cantare i margini oggi potrebbe essere più importante di quanto non serva cantare invece i centri, ecco, questo dico.
Non ho mai vissuto a Roma, anzi ho finito col divergere irrimediabilmente dalle sue case, dalle sue strade coese, e come sospinto da una forza magnetica uguale ed opposta sono stato ricacciato verso spazi lontani, come ospite inospitale. Il lavoro, che pure non amo, ha invece ingenerato la spinta archimedea, come al corpo che galleggia a pelo d'acqua. Il Campidoglio fu la boa delle diurne sospese peregrinazioni, vaghi galleggiamenti, reticoli di strade dissennate, bozzoli a difesa delle mie fughe. Così galleggio io da sempre sulla linea di mare, a rischio affondamento o emersione. Non è solo questione residenziale, ma mentale. Forse un caso di indole. Una parte, solo una parte, di una delle tante bellissime poesie che compongono questa raccolta Roma e non Roma di Alfredo Morganti, a dire appunto, a sottolineare la vocazione dell'esule metropolitano, no? Appunto l'abitante delle periferie. Mi descrive la Borghesiana, il posto dove abita, casa sua?
Sì, uno immaginerebbe che ogni quartiere abbia una piazza. Perché diciamo la piazza storicamente è la condizione di aggregazione sociale urbana.
L'agorà.
A Borghesiana ci stanno, in un territorio molto vasto, perché parliamo di decine di migliaia di abitanti, e ci stanno due piazze soltanto. Una piazza è una vera piazza, anche urbanisticamente esiste da tempo, ma oggi è stata riqualificata e trasformata sostanzialmente in un parcheggio. L'altra piazza la chiamo io piazza perché francamente nemmeno lo sarebbe, la cito anche in una poesia e dico che più che una piazza è uno sterro, diciamo un luogo dove...
Uno spiazzo
dove dentro trovi negozi, qualche negozio, trovi l'edicola e macchine anche lì ammassate. Quindi partendo da questo uno immagina che cosa ne possa derivare dal punto di vista poi urbanistico. case sparse, spesso nate abusivamente o individualmente, senza piani, contropiani, come dico io, e che sorgono come piccole fortezze. Cioè, quello che manca in questi spazi è appunto la vicinanza, la prossimità. Cioè, le case nascono architettonicamente, non urbanisticamente. Quindi magari alla fine, all'inizio sono soltanto case sbrecciate, senza intonaco, senza nemmeno le ringhiere. Poi diventano piano piano, col sacrificio di chi ci abita dentro, coi lavori, diventano anche case con la loro dignità, diciamo, civile. Ma mai irrelate una all'altra, mai relate una all'altra. Il problema vero, secondo me, è quello di creare un tessuto sociale che non sia soltanto un'aggregazione di individui sparsi provenienti dalle parti più disparate d'Italia e del mondo ormai, perché in realtà le borgate sono il ricovero di tanti stranieri italiani, stranieri culturali, stranieri internazionali, e tra loro non fanno quasi mai massa, questo è.
Le ho chiesto di descrivermi la sua non Roma e me l'ha descritta attraverso una serie di negazioni.
Sì.
La mancanza di piazze, la mancanza di rifinitura negli edifici, la mancanza di relazione tra le persone. Facciamo uno sforzo di descriverla attraverso non negazione.
Io posso indicare una positività importante: la nuova biblioteca che il Comune di Roma ha aperto all'interno di spazi precedentemente confiscati alla mafia e trasformati in giardini pubblici, e poi attraverso la riqualificazione dei vecchi casali è diventata una bellissima biblioteca, un bellissimo centro anziani. Anche il giardino è molto ben curato e, siccome esiste da alcuni anni, è intatto, il che significa che se una ricchezza sociale si produce, i primi a rispettarla sono gli abitanti. Non c'è nemmeno un graffito, per dire, e sembra tutto quanto dopo anni ben mantenuto. Questa per me è una positività di non Roma.
Cioè,
e un'altra,
non c'è un graffito perché non viene usata o perché
viene molto usata e rispettata, questo sì. E un'altra positività che mi viene in mente, anche quello importante, è il teatro di Tor Bella Monaca, che è un bel teatro che ha capacità di non solo di produzione culturale ma anche di tenuta sociale, e dà anche un contributo sociale, perché è diventato il punto di riferimento di molti, ben diretto.
Di molti abitanti o di molti che vengono dal centro a fare gli snob?
Anche di molti abitanti, a differenza di quello che uno potrebbe immaginare. C'è un po' di calata di snob, però in realtà è diventato un punto di aggregazione, stacca tra virgolette tantissimi biglietti. Quest'anno, mi ha raccontato il direttore, da luglio ad oggi ha fatto già 15.000 biglietti, anche attraverso card e abbonamenti. Le produzioni sono sempre di buon livello, loro ci lavorano tantissimo. Ecco, se dovessi indicare due positività, queste mi vengono in mente.
Mi racconta gli odori di non Roma?
Gli odori di non Roma. Intanto c'è un odore positivo, che è la mancanza, diciamo, quasi di smog, di polveri e di diciamo così, di residuati prodotti dalla combustione delle automobili, perché non c'è tantissimo traffico, e quindi quando uno si sveglia la mattina effettivamente sente un odore che non è cittadino. Questo è un vantaggio, almeno dal punto di vista, diciamo così. E altri odori, è anche un po' asettica da questo punto di vista.
Non Roma è asettica?
Un po' asettica, soprattutto queste zone dove c'è molto vuoto. Molto vuoto significa anche una certa, tra virgolette, sterilizzazione, non solo dei rapporti sociali, ma anche dei rapporti della natura e dei rapporti fisici.
Non c'è questo melting pot di pietanze, visto che ha descritto questo patchwork di nazionalità, di
se di le case fossero più vicine, sì. Se ci fosse più densità, sì. Per esempio, a Torpignattara il melting pot produce senz'altro anche una mescolanza di odori, ma quelle sono case che sono molto dense, cioè producono comunità, insomma.
Non so se lei sia credente, non glielo chiedo. Le chiese si vedono a Roma?
Sì, sì.
Sono frequentate?
C'è una bella chiesa a Tor Bella Monaca, che è una bella chiesa. E ci sono comunque, ecco, a Borghesiana ci sta più di una chiesa, per esempio, perché io vivo in Borgata da tanti anni, ovviamente ci sono nato, In Borgate ci sono stati sempre due riferimenti culturali che facevano comunque solidarietà e socialità ed erano un punto di riferimento. Da una parte c'erano le vecchie sezioni del Partito Comunista e dall'altra c'erano le parrocchie. Io da bambino, se dovevo frequentare qualcosa, andavo in parrocchia dove c'era l'oratorio. Se dovevo parlare con dei ragazzi, andavo nella sezione. Dopodiché c'erano molti momenti di sovrapposizione. I comitati di quartiere che raccoglievano i cittadini, diciamo, di cultura cattolica credente insieme ai laici che frequentavano e si ritrovavano nelle parrocchie. Fatto salvo questo, non c'era altro, ma già era molto. E ancora oggi sono punti di riferimento importanti, ovviamente soltanto e soprattutto le chiese, perché diciamo i circoli e le sezioni politiche non ci stanno più ormai.
Penso a queste terre di non Roma come al corpo martoriato di un Cristo più povero di quello del Vangelo, come lui profanato, appeso in croce come guscio vuoto e sferzato dal vento, dalla pioggia, consolato dal pianto di pochi. La croce è un reticolo di strade che si incontrano e assemblano appena, quasi si osteggiano nel loro essere, ragna o labirinto. È il sangue che scivola e scola dalle case e inonda le vene reclinate, cupo il cielo come allo spirare del figlio dell'uomo, basse le nubi anche quando sferza il lampo che t'acceca. Dice il libro che Cristo fu tolto dalla croce, deposto, poi risorto. Questo corpo invece pende ancora tremulo e aguzzo dal suo chiodo, non fa scandalo, non cattura l'attenzione né pietà, sembra un monito o un vessillo più che un dio. È già molto per gli atei devoti di oggi dì, che meriti omertà. Da Roma e non Roma di Alfredo Morganti, protagonista della nostra storia di periferie di oggi. Alfredo, ma torna anche attraverso da questi versi a riemergere questa, scusi, io ripeto la parola, insomma, rassegnazione, questa sottomissione a un destino che sembra immodificabile o non modificabile nell'immediato, come ci ha detto all'inizio. Ma l'impegno di voi cittadini di non Roma, cosa fate? Lei scrive.
Io in questi casi, più che rassegnazione, uso il termine malinconia. Effettivamente la vita in Borgata, se è vissuta con aspirazioni particolari, produce malinconia. Adesso la malinconia è un sentimento, secondo me, importante, perché è grazie alla malinconia che nasce spesso l'arte. La malinconia è anche quel sentimento che si associa molto alla mania. E la mania, in qualche modo, è una passione che prima o poi produce azione. Quindi, diciamo, interpretare malinconicamente anche in questo modo, secondo me serve a suscitare comunque il desiderio di fare qualcosa. Questo nel mio piccolo, insomma, cioè, non pretendo niente di più, con molta umiltà, però dico che interpretare quella malinconia, che poi è la malinconia anche dei confini, dei bordi, degli stranieri che arrivano e vengono ammassati, diciamo, in zone lontane dai centri più pregiati, ecco, questa malinconia, secondo me, se vissuta nel modo giusto, se produce arte, partecipazione, eccetera, produce anche mania, cioè in qualche modo la voglia di intervenire e di fare azione.
E vede segnali in questi, di questi tempi? Parla con i vicini, ha occasione di confrontarsi non soltanto con noi, con i suoi lettori,
sì.
Con l'editore, insomma, con gli altri abitanti di non Roma, di questa malinconia mania?
Secondo me in questo momento c'è solo la fase malinconica, c'è poca mania. Nel senso,
quindi
che
se vi incontrate nello spiazzo sterrato o nel parcheggio, siete tutti malinconici.
Diciamo che c'è è una vita fatta, è una vita a bassi livelli, non è una vita che produca, non è una vita iperstimolata, questo è sicuro. Poi però accade che queste periferie, che non sono solo le periferie urbane, ma sono le periferie del mondo, ma sono anche le grandi immense periferie statunitensi o anche altre periferie, producano alla fine dei sentimenti antisistema. E quando arrivano i sentimenti antisistema significa che poco prima è stato sbagliato qualcosa, che probabilmente non c'è stato un dialogo, nel senso che i fermenti che pure nascono in queste periferie del sistema dovrebbero trovare degli interlocutori prima che producano segnali antisistema. I segnali antisistema ci sono stati a Roma, ci sono stati negli Stati Uniti, ci stanno quotidianamente, ed è secondo me una patologia che andrebbe prevenuta, nel senso che se invece, dicevamo prima, le parrocchie e le chiese continuassero ad avere l'influenza e la capacità di fare socialità, le sezioni dei partiti, i partiti stessi, le associazioni locali producessero socialità e partecipazione, probabilmente questi sentimenti antisistema troverebbero invece una canalizzazione e diventerebbero una forma di partecipazione, quello che dicevamo prima, no? All'indifferenza sostituiremo anche un po' di attivismo, ecco. Mancano gli strumenti però.
Qual è il vantaggio di vedere il centro da una prospettiva sguincia, laterale?
Quello che dico sempre è che chi vive in centro conosce solo il centro, chi sta in periferia entrambi.
Nel suo caso è particolarmente vero, perché prende la metropolitana
tutti i giorni
per venire in Campidoglio. Nel momento in cui noi registriamo questa conversazione, il Campidoglio sta vivendo una fase di grande agitazione, di grande fermento. La sindaca è nel pieno di una bufera e anche in questo caso, insomma, l'attenzione, la speranza sarebbero d'obbligo, insomma, per restituire una dignità sia al centro che alla periferia.
A Roma intesa periferie. Nella sua globalità.
Roma e non Roma, insomma, veramente certo. per tutti i suoi aspetti. E per salutarci, caro Alfredo, adesso così ci ha descritto attraverso un paio di negazioni, ma molto efficaci, la non Roma, quindi il quartiere, la borgata, come chiama lei, quindi l'estrema periferia della città. Possiamo permetterci di entrare in casa sua? Vuole provare a descriverci casa sua?
Casa mia, proprio la casa dove abito?
Sì, apriamo la porta.
È una casa che, diciamo, diventa un... Cerchiamo di farla diventare un bel focolare familiare, insomma. E rendendola modestamente, perché poi i redditi sono quelli che sono, più accogliente possibile, di modo che sia una casa dove sia possibile fare socialità, ma anche leggere, scrivere.
Che cos'è? Qual è la caratteristica di dove risiede l'accoglienza della sua casa? Nel colore?
Nel colore, nell'arredo che cerca di essere caldo, nel fatto che è piena di libri, nel fatto che c'è disponibilità, nel fatto che curiamo il più possibile l'ospitalità, nel fatto che adesso per le feste di Natale siamo stati il punto di incontro di amici, parenti e familiari. E
facciamo
anno Roma.
Quindi l'estrema periferia è diventata il centro di un
perlomeno il centro della nostra vita umana, familiare, sì, quello sì.
Io ringrazio infinitamente Alfredo Morganti.
Grazie a voi.
Abbiamo parlato delle periferie, delle estreme periferie di Roma attraverso questa bella raccolta Roma e non Roma, che sottintende anche un bel pensiero, una bella idea, appunto, una città e il suo contrario, il suo speculare, dove però, cioè, nonostante gli uomini, le persone, gli uomini e le donne continuano a incontrarsi pure attraverso i vuoti così necessari, tendono all'incontro. È edito da L'Erudita, di Giulio Perrone, editore. Ringrazio Alfredo
Grazie
Morganti e auguro buon lavoro. Cari amici, questa era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.